Ad alta voce, Manuela Mandracchia legge Flash, una biografia, di Virginia Woolf, traduzione di Chiara Valerio.
I giorni dolci d'estate erano passati presto. I venti d'autunno cominciavano a soffiare e Miss Barrett si era nuovamente rassegnata a una vita di totale reclusione nella stanza da letto sul retro. Anche la vita di Flash era cambiata. La sua educazione all'aria aperta era stata soppiantata dall'educazione della camera da letto e questa, per un cane del temperamento di Flash, era la cosa peggiore che potesse capitare. Le sue sole uscite, sempre brevi e ripetitive, erano in compagnia di Wilson, la cameriera di Miss Barrett. Per il resto del giorno se ne stava nel posto che era suo, ai piedi di Miss Barrett. Le sue naturali inclinazioni venivano o tarpate o ostacolate. L'anno prima, mentre i venti di autunno soffiavano, era ancora nel Berkshire e correva nei campi scapestrandosi tra le stoppie. Adesso invece, al minimo ticchettio dell'edera sui vetri, Miss Barrett pregava Wilson d'assicurarsi che non ci fossero spifferi. Mentre le foglie dei fagioli scarlatti e dei nasturzi ingiallivano e appassivano sul davanzale, Miss Barrett si stringeva ancora un poco lo scialle indiano intorno alle spalle. Mentre la pioggia d'ottobre sferzava la finestra, Wilson accendeva il fuoco e radunava la brace. L'autunno s'era poi inoltrato nell'inverno e le prime nebbie avevano inghiottito l'aria. Wilson e Flash intuivano con difficoltà la strada per la buca delle lettere o per il farmacista, e quando rientravano era impossibile per loro distinguere nella stanza qualcosa oltre i busti pallidi che baluginavano cupamente in cima agli armadi. I contadini, il castello erano scomparsi dalla tenda, mentre i vetri della finestra illividivano con l'aria. Flash sentiva che lui e Miss Barrett vivevano soli, insieme, in una tana imbottita di cuscini e di luce del camino. Gli echi del traffico regolare oltre i muri della casa giungevano ovattati. Ogni tanto una voce passava e cantilenava dalla strada: «Si riparano sedie e ceste!» Qualche volta arrivava il suono distorto d'un organetto, più chiaro e più forte, si avvicinava e poi scompariva. Ma nessuno di questi suoni significava libertà, movimento o esercizio. Il vento e la pioggia, i giorni ventosi d'autunno e i giorni freddi del mezzo inverno, tutti insieme, non significavano per Flash altro che calore e immobilità. Lampade che venivano accese, tende che venivano tirate e fuoco che veniva attizzato. Sulle prime, la costrizione era stata insopportabile. Non poteva impedirsi di impazzare per la stanza in una giornata di autunno ventosa, mentre le pernici se ne stavano nascoste tra le stoppie. Pensava di udire colpi di fucile nella brezza. Non poteva impedirsi di correre alla porta, con i peli del collo dritti, quando un cane abbaiava da fuori. E tuttavia, quando Miss Barrett lo richiamava, quando gli allungava una mano sul collare, Flash non poteva ignorare che un altro sentimento, impellente, contraddittorio, sgradevole. Non sapeva come chiamarlo né perché gli obbediva. Lo teneva stretto. Si stendeva ancora una volta ai suoi piedi, per rinunciare, controllare e reprimere gli istinti più violenti della sua natura, che era poi la prima lezione della scuola della camera da letto, ed era di tale incredibile difficoltà che molti studenti hanno imparato il greco con meno, e molte battaglie vinte sono costate ai generali minor angoscia. Nessuno di loro aveva avuto Miss Barrett come insegnante, però. Tra loro, e Flash lo sentiva sempre più forte col passare delle settimane, c'era un legame. Una tensione scomoda ma eccitante, perché quello che per lui era gioia, per lei era castigo, e perciò la sua gioia era una gioia con tre parti di castigo. Era la verità di ogni giorno. Qualcuno apriva la porta e lo chiamava con un fischio. Perché non usciva? Non desiderava altro che aria e corsa, aveva le zampe rattrappite dal divano e non si era mai davvero abituato all'odore dell'acqua di colonia, eppure no. Sebbene la porta rimanesse spalancata, non voleva lasciare Miss Barrett. esitava a metà tra la porta e il divano, e poi tornava indietro. «Flashy», scriveva Miss Barrett, «è mio amico, mio compagno, e mi ama più di quanto ami la luce del sole. Lei non poteva uscire, lei era incatenata al divano. È la storia di un uccello in gabbia», scriveva di se stessa. E Flash, che avrebbe avuto il mondo intero a disposizione, aveva scelto di perdersi tutti gli odori di Wimpole Street per starsene sdraiato di fianco a lei. E tuttavia, talvolta il loro legame pareva fragile. C'erano vuoti incolmabili nella loro reciproca comprensione. Talvolta, sdraiati uno accanto all'altra, si fissavano smarriti. «Perché?» si domandava Miss Barrett. Flash improvvisamente cominciava a tremare, mugolava, trasaliva e poi tendeva le orecchie. Lei non aveva udito o visto nulla e non c'era nessuno nella stanza con loro. Non poteva indovinare che Folly, il piccolo King Charles e di sua sorella, era passato oltre la porta, o che Catilina, il segugio cubano, aveva avuto un osso da un domestico nello scantinato. Invece Flash lo sapeva, poteva udire ed essere scosso da passioni feroci di possesso e ingordigia. Nemmeno Miss Barrett, con tutta la sua immaginazione di poeta, poteva indovinare che cosa l'ombrello umido di Wilson significasse per Flash e quali memorie gli riportasse. Foreste e pappagalli ed elefanti barrivano selvaggi. E neppure sapeva che quando Mr. Kenyon si incantava sul campanello, Flash udiva uomini neri bestemmiare per le montagne e il grido «Span! Span!» gli risuonava nelle orecchie, tanto che una furia sopita, ancestrale, lo spingeva a mordere. D'altro canto, Flash non poteva capire certe emozioni di Miss Barrett. C'erano volte in cui stava ore e ore con le mani intorno a un bastoncino nero, su una pagina bianca. E gli occhi gli si riempivano improvvisamente di lacrime. Perché? «Oh, mio caro Mr. Horn», scriveva, «mi è venuto a mancare la salute. E poi l'esilio forzato a Torquay, che ha trasformato per sempre la mia vita in un incubo e mi ha sottratto più di quanto io possa dire qui ora. Non parliamone più da nessuna parte, non parliamone più, mio caro Mr. Horn». Eppure non c'erano suoni nella stanza, nessun odore che potesse far piangere Miss Barrett. Poi ancora, e sempre agitando il bastoncino nero, lei scoppiava a ridere. Aveva abbozzato un ritratto preciso e realistico di Flash, buffo e divertente come me, e aveva annotato in calce: «Sarebbe un mio ottimo sostituto, se non valesse più di quanto io possa essere mai stimata». Che cosa ci trovava da ridere in quella macchia nera che gli sventolava sotto il naso per fargliela vedere? Non fiutava nulla, non udiva nulla, non c'era nessuno nella stanza con loro. Il fatto era che non potevano comunicare con le parole, ed era un fatto che portava dritto a tanti malintesi. Tuttavia, non li portava pure dritti a un'intimità tutta loro? «Scrivere», aveva esclamato una volta Miss Barrett dopo una mattinata di lavoro, «scrivere, scrivere». Dopotutto, poteva aver pensato, le parole dicono forse ogni cosa. Le parole possono davvero dire tutto. Le parole non distruggono forse il simbolo che sta oltre ciò che possono nominare. Una volta almeno Miss Barrett pareva aver pensato così. Distesa pensava, aveva dimenticato pure Flash. E i suoi pensieri erano così tristi che le lacrime scendevano fino al cuscino. Poi improvvisamente una testa pelosa le si era fatta incontro e due occhi grandi e luminosi si erano specchiati nei suoi ed era trasalita. Era Flash o era Pan? Era ancora l'inferma sul divano di Wimpole Street o era una ninfa greca in un qualche boschetto ombroso in Arcadia? E il dio barbuto aveva davvero premuto le labbra sulle sue? Per un momento era stata altrove e un'altra. Era stata una ninfa quando Flash era stato Pan. Il sole bruciava e l'amore splendeva. supponiamo che Flash avesse potuto parlare. Non avrebbe accennato qualcosa di sensato sulla nuova malattia della patata irlandese? Così Flash sentiva strani turbamenti all'opera dentro di sé. Quando guardava le mani sottili di Miss Barrett sollevare una piccola scatola d'argento o un ornamento di perle dal tavolino rotondo, le sue stesse zampe pelose sembravano contrarsi e non desiderava altro che si separassero in 10 dita sottili altrettanto. Quando udiva la voce bassa di lei modularsi in innumerevoli suoni, desiderava solo che giungesse il giorno in cui il suo grossolano latrato si sarebbe scomposto in quei piccoli, semplici suoni che portavano significati misteriosi. E quando osservava quelle stesse dita attraversare una pagina bianca e poi ancora con un bastoncino dritto, non desiderava altro che il momento in cui avrebbe annerito la carta come faceva lei. E allora, se fosse stato capace di scrivere come lei? La domanda è felicemente retorica. La verità ci impone di specificare che in quell'anno, 1842-43, Miss Barrett non era una ninfa, ma un'inferma, e Flash non era un poeta, ma un cocker spaniel rosso, e Wimpole Street non era l'Arcadia, ma solo Wimpole Street. Così le ore nella stanza da letto sul retro, senza null'altro a scandirle che il suono dei passi sulle scale, si allungavano. E il suono del portone d'ingresso era lontano, e il suono di una scopa che frusciava e il suono delle dita del postino che bussavano lontani altrettanto. Nella stanza la brace crocchiava, le luci e le ombre si alternavano sulla fronte dei 5 busti pallidi, sulla libreria e sulla merino rossa. Talvolta tuttavia i passi non proseguivano sul corridoio oltre la porta, ma si fermavano. Allora la maniglia girava, la porta improvvisamente si apriva e qualcuno entrava. E subito, bizzarramente, i mobili cambiavano aspetto. Che turbini di suoni e odori straordinari si mettevano in moto, come giravano rapidi intorno alle gambe dei tavoli e urtavano contro gli spigoli vivi dell'armadio. Spesso era Wilson con un vassoio di cibo o un bicchiere d'acqua per mandare giù le medicine, o una delle due sorelle di Miss Barrett, Arabelle o Henrietta, o uno dei 7 fratelli di Miss Barrett, Charles, Samuel, George, Henry, Alfred, Septimus o Octavius. Tuttavia, una o due volte alla settimana, Flash sapeva che qualcosa di importante stava per accadere. Il letto veniva accuratamente camuffato da divano e la poltrona sistemata lì di fianco. La stessa Miss Barrett si drappeggiava convenientemente con scialli indiani. Gli oggetti da toeletta venivano scrupolosamente nascosti sotto i busti di Chaucer e di Omero. Flash veniva pettinato e spazzolato. Alle 2 o 3 circa del pomeriggio bussavano alla porta. Erano tocchi singolari, eleganti e diversi a seconda del caso. Miss Barrett arrossiva, sorrideva e tendeva la mano. Poi entrava, forse la cara Miss Mitford, rosea, lustra e parlottante con un fascio di gerani, o anche Mr. Kenyon, un anziano gentiluomo massiccio, molto curato, che radiava benevolenza e teneva in mano un libro. O ancora Mrs. Jameson, una signora che a guardarla era l'esatto opposto di Mr. Kenyon. Un incarnato chiarissimo, occhi slavati e febbrili, labbra sottili e incolori, naso e mento aguzzi. Ognuno, nel modo che gli era proprio, portava con sé un atteggiamento, un odore, un tono e un accento. Miss Mitford parlottava e ciarlava, perdeva il filo eppure era assai concreta. Mrs. Jameson aveva gesti rapidi e precisi come le parole che pronunciava. Mr. Kenyon era mondano e colto e biascicava un poco per via di 2 denti mancanti. In questa frase ci sono esagerazioni e congetture. E Miss Mitford ne è la fonte. Si racconta che abbia detto durante una conversazione con Mr. Horn: «La nostra cara amica Miss Barrett, ve ne sarete accorto, non vede nessuno tranne i suoi familiari e una o due altre persone. Pensa che Mr. Kenyon sia assai abile a leggere e che abbia un ottimo gusto, e così gli fa leggere i suoi nuovi componimenti ad alta voce. Così Mr. Kenyon, in piedi sul tappeto davanti al camino, solleva sia il manoscritto che la voce, mentre la nostra cara amica giace avvolta negli scialli indiani sul divano, con le lunghe trecce nere che le scorrono giù dalla bella testa reclinata, e tutta l'attenzione. Ora, il nostro caro Mr. Kenyon ha perduto tempo fa i denti davanti, non proprio gli incisivi, 2 denti davanti, ma un po' più di lato. E questo, come potete immaginare, porta a una pronuncia difettosa, una graziosa indefinitezza, un vago afflosciarsi di una sillaba sull'altra, tanto che satollo e atollo suonano come la stessa parola, ma qui sono coinvolte questioni assai importanti che riguardano la letteratura inglese. Miss Barrett è stata a lungo accusata ad essere dura d'orecchi. Miss Mitford sostiene che si sarebbe potuto supporre in Mr. Kenyon un problema di denti. D'altro canto, Miss Barrett stessa sostiene che le proprie rime non avevano niente a che vedere con il difetto ai denti di Mr. Kenyon o con il proprio essere dura d'orecchi. Ho dedicato una gran parte delle mie attenzioni, assai più di quelle che mi sarebbero servite per rimare con precisione assoluta, non tanto alla rima, ma al soggetto della rima, e ho deciso, a sangue freddo, di azzardare qualche esperimento. Miss Barrett aveva quindi rimato sempre a sangue freddo. Demoni con lumini, paradiso con miscredente e isolato con taciuto. Naturalmente tocca ai professori giudicare. Tuttavia, chiunque abbia studiato il carattere e le azioni di Mrs. Browning tenderà a condividere l'idea che sia stata una donna che ha testardamente infranto le regole sia della poesia che dell'amore e che debba quindi essere considerata in qualche modo complice degli sviluppi della poesia contemporanea. Accucciato ai piedi di Miss Barrett, Flash lasciava che le voci gli ondeggiassero sulla testa ora dopo ora. Andavano e venivano. Miss Barrett rideva, discuteva, sbottava, sbuffava pure, e rideva ancora. Finalmente, e con gran sollievo di Flash, piccoli silenzi si allungavano, anche nello scorrere della conversazione di Miss Mitford. Erano forse già le 7? Ed era là da mezzogiorno, doveva davvero affrettarsi per prendere il treno. Mr. Kenyon chiudeva il libro, aveva letto ad alta voce, si alzava e si metteva con le spalle al camino. Mrs. Jameson, con un gesto preciso e angolato, lisciava le dita del guanto una a una. E Flash veniva carezzato da uno, e un altro gli grattava un orecchio. D'abitudine i saluti si prolungavano in modo intollerabile, ma alla fine Mrs. Jameson, Mr. Kenyon e pure Miss Mitford si alzavano, salutavano, si ricordavano di qualcosa, ne perdevano un'altra, ritrovavano un'altra cosa ancora, raggiungevano la porta, la aprivano e, cielo sia lodato, finalmente se ne andavano. Miss Barrett affondava nei cuscini, molto pallida e molto stanca. Flash le andava più vicino. Fortunatamente erano di nuovo soli. Tuttavia i visitatori erano stati così a lungo che era quasi ora di cena. Gli odori cominciavano a salire dallo scantinato. Wilson si presentava alla porta con la cena di Miss Barrett su un vassoio. Veniva appoggiato su un tavolino e le pietanze scoperte. Tuttavia, a causa della preparazione delle chiacchiere, del caldo nella stanza o dell'agitazione dei saluti, Miss Barrett era troppo stanca per mangiare. Tirava un sospiro appena vedeva la sostanziosa costoletta d'agnello o l'ala di pernice o di pollo che le erano state portate per cena. Fino a quando Wilson restava nella stanza, armeggiava con coltello e forchetta, ma appena la porta veniva chiusa e loro rimanevano soli, faceva un cenno. Alzava la forchetta. Sopra c'era un'intera ala di pollo. Flash s'avvicinava. Miss Barrett annuiva. Con molta delicatezza e molta abilità, senza spanderne nemmeno una briciola, Flash sfilava l'ala e la mandava giù senza che ne rimanesse traccia. Metà del pudding di riso condito con salsa cremosa faceva la stessa fine. Nulla avrebbe lasciato meno tracce e sarebbe stato più efficace della collaborazione di Flash. Se ne stavano lui accucciato come al solito ai piedi di Miss Barrett, apparentemente dormicchiando, e lei sdraiata, riposata e rilassata, dopo aver apparentemente consumato un'ottima cena. Quando un altro passo, più pesante, più cadenzato e più risoluto degli altri, si interrompeva sulle scale. Solenne risuonava un tocco che non era un buffetto interrogativo, ma il diritto d'entrare. La porta si apriva e si presentava il più nero, il più spaventevole degli uomini anziani, Mr. Barrett in persona. I suoi occhi correvano immediatamente al vassoio. Il pasto era stato consumato? I suoi ordini erano stati eseguiti? Sì, i piatti erano vuoti. Per rendere manifesta la sua approvazione nei riguardi dell'obbedienza della figlia, Mr. Barrett si abbassava con fatica fino alla sedia, al fianco di lei. A mano che l'uomo nero si avvicinava, brividi di terrore e di orrore correvano lungo la spina dorsale di Flash. Così un selvaggio disteso tra i fiori sobbalza quando il tuono romba e sente la voce di Dio. Poi Wilson fischiava e Flash sgusciava via colpevole, quasi Mr. Barrett potesse leggergli nei pensieri, e quasi questi pensieri fossero cattivi, usciva silenzioso dalla stanza e si precipitava da basso. Nella camera da letto entrava una forza che lo spaventava, una forza che non poteva contrastare. Una volta, piombando all'improvviso, aveva trovato Mr. Barrett in ginocchio a pregare accanto al letto della figlia.